9.14, quasi 9.15, buongiorno da Isabella Visetti, qui parte Mille Voci. La squadra di oggi è così composta: Lara Van Gameren in studio con me, buongiorno Lara.
Buongiorno.
Al centralino di Rete 1 c'è Michela De Pedrini e in regia Enea Ponzio. Lara, partiamo parlando di cioccolatini che sono diventati iconici, i famosi baci Perugina. Iconici perché hanno più di 100 anni e poi hanno quella particolarità di...
Del bigliettino
che si chiama cartiglio. Il cartiglio è una striscina di carta lunga e stretta, dove appunto quando lo si scartava, si scarta questo cioccolatino, poi si può leggere appunto un messaggio. Parliamo di questi cioccolatini diventati famosi perché c'è una novità in vista di San Valentino, lo sappiamo, il classico regalo che si fa nella giornata per gli innamorati. Lo facciamo dopo Stevie Wonder. Intanto vi ricordiamo però il nostro numero, che è lo 076 321 1113, numero per entrare in contatto con noi. Allora, novità per i famosi dolcetti che tradizionalmente si regalano per San Valentino. Esistono da 102 anni e la novità è che le frasi che si trovano in questi cioccolatini scritti, le frasi scritte su questo cartiglio all'interno del cioccolatino, verranno presto sostituite da disegni romantici proprio in vista della festa di San Valentino. Lara, però tu mi dici, una delle frasi iconiche che ritorna regolarmente?
Sì, secondo me è la frase che deriva da Cyrano de Bergerac: cos'è il bacio? Il bacio è un apostrofo rosa tra le parole t'amo. Insomma, questa è quella che si trova in assoluto più spesso all'interno di questi famosi cioccolatini.
Anche se inizialmente non erano dei messaggi sempre così romantici, no?
No, le frasi non erano particolarmente amorose. Ne ho trovate due di queste originali, le prime frasi, e una è: un bacio senza barba è una zuppa senza sale, e la seconda invece è: meglio un bacio oggi che una gallina domani. Non ho ben capito il significato, però questa sembra essere stato un po' uno scherzo da colui che ha deciso di introdurre questi bigliettini all'interno del cioccolatino.
Ecco, dopo su questo, su come è nata questa questa che ormai è diventata una tradizione, lo diciamo dopo. Allora, all'inizio erano frasi piuttosto ironiche, non troppo amorose, magari si prendevano i proverbi, i modi di dire, e si sostituiva una parola con la parola bacio. Ma veniamo appunto alla novità per San Valentino: le frasi saranno sostituite da disegni però romantici.
Sì, comunque rimane la linea romantica dei bigliettini, però questa volta non ci saranno delle frasi, abbiamo detto, ma dei disegni, che è la prima volta in assoluto dopo 102 anni che avviene una novità, e questa appunto è in vista di San Valentino. A disegnare questa illustrazione è stato Antonio Colomboni, un giovane artista italiano che si è ispirato ai messaggi e ha preso le frasi emesse in disegno e le ha illustrate. Sarà quindi l'amore protagonista anche in questo caso, ma non sarà l'amore solo per un'altra persona, ma anche l'amore per se stessi, l'amore per la natura, e insomma noi abbiamo una piccola anteprima, si può vedere online, di questi 23 disegnini. E ad esempio ci saranno due gatti che con le code formano un cuore, oppure una figura femminile in meditazione, due ragazzi che ascoltano la musica insieme dalla stessa cuffia. Insomma, dei disegni molto giovanili, trovo, moderni, che rispecchiano comunque sempre questo filone romantico dei cioccolatini.
Allora, io avevo pensato, secondo me hanno introdotto i disegni perché è sempre più difficile per le persone in là con gli anni leggere questi messaggi che sono scritti davvero minuscoli. È un po' la stessa esperienza che si fa con i famosi biscotti della fortuna quando si va al ristorante cinese che regalano questi biscotti. Io magari se c'è poi nel ristorante la luce fioca non riesco mai a leggere il messaggio, invece il disegno è più facile. Ma la tradizione di inserire questi messaggi viene però da una storia d'amore che è legata a una storia imprenditoriale della Perugina e di Luisa Spagnoli.
Sì, la leggenda narra che quest'idea di inserire dei bigliettini è venuta proprio dall'abitudine di due amanti clandestini, Luisa Spagnoli, che ha appunto inventato questa pralina, e Giovanni Buitoni, che si scambiavano messaggini d'amore nascosti nei cioccolatini che producevano. Quindi è da lì che arriva poi l'idea di rendere pubblica questa tradizione.
Sì, perché ricordiamo appunto la Perugina nasce come piccola drogheria, poi si sviluppa nel tempo, sono i coniugi Spagnoli che poi siglano una partecipazione, fondano un'associazione insieme a Giovanni Buitoni, il nome che richiama chiaramente la pasta italiana. Da lì nasce appunto la Perugina, però i due che sono compagni d'affari poi diventano anche compagni nella vita, Giovanni Buitoni e Luisa Spagnoli. Fra l'altro Luisa Spagnoli è un esempio di una donna con una storia imprenditoriale incredibile, lei è la stessa del marchio di moda, lei portò in Italia l'angora, i conigli d'angora per appunto fare questi maglioni, fu la prima, lo presentò alla fiera di Milano, ebbe grande successo, il marchio di moda esiste tuttora e esistono ancora tuttora i baci Perugina. Anche il nome di questo cioccolatino ha una storia interessante.
Sì, anche questa è poco romantica inizialmente, perché questo cioccolatino è formato da una nocciola tostata e ricoperta poi di cioccolato, è stato inventato da Luisa Spagnoli nel 1922, però il nome originario deriva dalla sua forma particolare, ovvero questa forma che ricorda un po' una mano chiusa in un pugno con la nocca principale sporgente, e quindi aveva deciso di battezzarlo come il cazzotto. Però è un nome un po' poco commerciale, insomma, diciamolo, non è molto attraente. E quindi sempre Giovanni Buitoni ha pensato e ha proprio detto: forse chiedere un cazzotto a una commessa sarebbe un po' inelegante, meglio ricevere dei baci. Ed è proprio così che è nato il nome di questo cioccolatino, che rimane insomma nella storia da anni ormai.
Fra l'altro anche un'altra particolarità è un cioccolatino nato per contenere quello che adesso chiameremmo lo spreco alimentare.
Sì, esatto, contenere i costi e lo spreco, e l'idea è proprio venuta a Luisa Spagnoli di riutilizzare tutte quelle noccioline tritate che arrivavano da altre preparazioni che venivano buttate. Quindi lei ha fatto questa miscela con del cioccolato, ha inserito all'interno una nocciola tostata ricoperta di cioccolato ed ecco qua il cazzotto e poi il bacio.
Un bacio Perugina, questo cioccolatino che esiste da più di 100 anni. Ascoltiamo Tiziano Ferro, Hai delle isole negli occhi. 9:30 a mille voci, ora parliamo di episodio di violenza contro il personale sanitario, violenza fisica, verbale, sessuale. Quasi ogni infermiere e infermiera ha subito una forma di violenza. È un fenomeno che è in aumento in tutta la Svizzera, ma è anche un fenomeno che si registra un po' anche al di fuori dei confini del nostro paese. Lara, episodi di violenza che sono aumentati durante gli anni della pandemia, si pensava che con l'uscita da questo periodo critico e difficile la situazione si normalizzasse, non è stato così.
Esatto, purtroppo non è stato così e gli episodi sono sempre più numerosi, soprattutto nei pronto soccorso in Svizzera. E da questo articolo è emerso che nell'ospedale universitario di Berna si parla circa di 200 episodi in più ogni anno, e questo anche dopo la situazione pandemica che aveva portato a un aumento maggiore e più intenso. Allo stesso modo l'ospedale universitario di Basilea parla di circa il 10% in più ogni anno. Anche gli ospedali cantonali di Lucerna e quello universitario di Zurigo affermano che c'è un aumento, non portano dei dati concreti, però la situazione sembra essere molto simile in tutta la Svizzera tedesca. Zurigo dice che sì, c'è stato un aumento nel corso degli anni, ma da loro in quest'anno il livello è rimasto lo stesso, ma comunque troppo alto e la situazione è preoccupante.
Ma perché questo aumento? Ci sono delle spiegazioni?
Sì, ci sono delle spiegazioni. La situazione viene spiegata da Pierre-André Wagner, che è il responsabile dei servizi giuridici dell'Associazione Svizzera delle Infermiere e degli Infermieri, l'ASI. Allora, lui spiega la situazione proprio per quanto riguarda il pronto soccorso. Le persone ad oggi hanno sempre meno un medico di famiglia e quindi ci si reca molto di più al pronto soccorso. Di conseguenza i tempi di attesa aumentano e aumenta anche lo stato d'animo delle persone, che si irritano e finiscono in escandescenza, e questo appunto contribuisce all'aumento di violenza contro le infermiere e gli infermieri. Oltretutto, secondo Pierre-André Wagner, c'è anche una tendenza sempre più frequente in generale delle persone ad agire in modo violento in determinate situazioni più stressanti, quindi questa è una combinazione delle due situazioni.
Sì, lo sappiamo, la nostra vita è frenetica, abbiamo sempre poco tempo, vogliamo in un certo senso tutto e subito, poi quando uno va al pronto soccorso è perché non sta bene, ha qualcosa che non funziona, e dunque questo porta a un po' un'esasperazione della situazione. Poi questo fenomeno si incrocia anche con la carenza di personale infermieristico.
Sì, esatto, perché in questi casi, quindi casi con pazienti soprattutto a rischio di violenza o casi nei pronto soccorso, dovrebbero essere sempre presenti nella stanza almeno due persone, quindi due infermieri o due infermiere, per questioni di sicurezza, ma a causa della carenza del personale questo ormai è impossibile e porta a un aumento di questi episodi.
Allora, abbiamo detto, la violenza assume diverse forme, può essere una minaccia, può essere una violenza verbale, può essere un'aggressione, può essere una violenza più fisica, si arriva anche alla violenza sessuale. La categoria più colpita sono le donne. In generale dobbiamo dire che nel mondo del lavoro il settore sociosanitario è quello che registra maggiormente più di queste forme di violenza. Sul tavolo ci sono però delle misure che sarebbero necessarie, dei provvedimenti che si vogliono prendere. In che direzione si va per tentare di arginare questo fenomeno?
Ma un consiglio da parte dell'Associazione Svizzera delle Infermiere e degli Infermieri è proprio quello di cercare di affrontare in maniera più strutturata possibile il periodo dopo l'episodio di violenza, che spesso viene un po' lasciato in secondo piano, e quindi parlarne, creare dei gruppi con anche il supporto di uno psicologo per valutare e accompagnare la persona che ha subito questo episodio e capire come reagire nel caso in cui dovesse verificarsi un'altra volta. E sempre per il punto appunto come reagire, sarebbe opportuno ricevere una formazione adeguata, quindi proprio fare seguire dei corsi per vedere come affrontare, come prevenire e come reagire a queste situazioni.
Allora, la formazione del personale sociosanitario per gestire queste situazioni difficili, queste situazioni a rischio di violenza è una delle vie maestre per appunto tentare di contenere questo fenomeno. Noi vi diciamo cosa si sta facendo nella Svizzera italiana in questo campo. Abbiamo detto il fenomeno della violenza contro il personale sanitario è un fenomeno che tocca tutta la Svizzera e anche al di fuori della Svizzera. Approfondiamo con il nostro ospite che avremo dopo, Ronan Keating, appunto questo fenomeno che preoccupa noi che andiamo al pronto soccorso, ma preoccupa soprattutto i curanti. Abbiamo detto la violenza che colpisce il personale sanitario, in particolare quello infermieristico, che è più vulnerabile, è in aumento. Il settore sanitario è quello più esposto al rischio di violenza sul posto di lavoro. Abbiamo detto che chi è impiegato in questo ambito necessita di più strumenti, e la SUPSI, proprio fra poche settimane, propone un corso sulla gestione di situazioni a rischio nei contesti di cura, rivolto alle professioniste e ai professionisti che lavorano nell'ambito infermieristico, della fisioterapia, dell'ergoterapia, educatrici, educatori, medici e altre figure sociosanitarie interessate ad approfondire questo tema. Ne parliamo con Mariano Cavolo. Buongiorno, ben arrivato a Mille Voci.
Buongiorno.
Mariano Cavolo è responsabile della formazione continua Area Sanità del Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale della SUPSI e anche vicepresidente dell'Associazione Svizzera delle Infermiere e degli Infermieri, sezione Ticino. Allora, noi abbiamo presentato alcuni dati, alcune testimonianze sugli episodi di violenza contro il personale sanitario a nord delle Alpi. Abbiamo letto che questa situazione è diffusa ovunque. Comunque, ci sono dati che descrivono questo fenomeno?
Allora, il Ticino intende?
Ma diciamo generalmente in Europa e anche a livello internazionale.
Sì, possiamo dire che la letteratura oggi riporta dei dati piuttosto allarmanti per rapporto a questo argomento, ovvero che 8 infermieri su 10 nel corso della propria carriera professionale subiscono una qualche forma di violenza, sia questa verbale o addirittura fisica, con tutte le conseguenze del caso.
Ecco, conseguenze. Cosa significa per un curante subire un episodio di violenza, un'aggressione fisica e verbale?
Allora, diciamo che chi sceglie di fare l'infermiere vuole fare dell'aiuto agli altri la propria professione. Se in risposta a questo valore di aiuto agli altri si viene aggrediti, anche con gravi conseguenze, ecco che si sviluppa un sentimento di paura e ansia verso il lavoro, paura per esempio che possa accadere di nuovo l'episodio di violenza o di aggressività, oppure un sentimento negativo verso la propria istituzione, che si ritiene in qualche modo colpevole di non aver protetto a sufficienza il proprio personale, fino addirittura nei casi più estremi addirittura ad abbandonare la professione.
Allora, sappiamo che il tema dell'abbandono della professione è anche molto importante per il vostro ambito professionale. Diciamo che in questo ambito professionale ci sono diversi problemi sul tavolo: la carenza di personale, il riconoscimento salariale, la questione della conciliabilità vita privata e vita professionale. Però di questo tema della violenza non si sente parlare così tanto, rimane un po' ai margini del dibattito sulla situazione del personale sanitario. Perché?
Ma perché, come spesso accade, quando non si parla di un argomento, questo argomento non esiste. E quindi, peraltro, grazie per la vostra iniziativa di dedicare una trasmissione a questo argomento. Diciamo che fondamentalmente il compito di un'istituzione sanitaria è anche quello di occuparsi della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale. E a volte, ecco, probabilmente in certe istituzioni le scelte operative sono altre, o le scelte di fondo sono altre. E della sicurezza e dell'incolumità del personale è una faccenda che viene lasciata un po' alle iniziative del singolo, ecco, è anche un po' in questi termini che abbiamo voluto proporre una formazione non necessariamente solo appannaggio delle istituzioni, ma anche in favore del personale che è sovraesposto a questo rischio di aggressione e di violenza.
Sì, abbiamo letto, il personale infermieristico è quello più vulnerabile. Come mai? Perché è quello, se si vuole, più a contatto?
Ma certo, proprio per modalità di lavoro, la figura infermieristica è quella più a stretto contatto con il paziente, che passa più tempo con il paziente e quindi è più esposta anche ai rischi di aggressione o violenza, in tutte le sue modalità.
Abbiamo detto del pronto soccorso, che è quel luogo dove più frequentemente avvengono questi episodi. L'articolo dei colleghi di SRF diceva sempre più persone si rivolgono al pronto soccorso perché molte persone non hanno più il medico di famiglia o il medico di famiglia non riesce a rispondere alle situazioni di emergenza, che poi magari si verificano non essere veramente di emergenza, ma appunto sono sovraccarichi di lavoro e non riescono appunto ad accogliere il paziente in tempi brevi. Questo è anche un'altra faccia del problema.
Sì, poi ecco, senza considerare il fatto che viviamo in un contesto nel quale c'è parecchia frustrazione di fondo nella nostra società, ogni qualvolta noi non riusciamo a soddisfare un bisogno per causa esterna alla nostra volontà, si innesca questo meccanismo della frustrazione, e la frustrazione è la benzina che alimenta l'aggressività. Quindi probabilmente viviamo in una situazione storica in cui c'è parecchia frustrazione o parecchio sentimento di frustrazione nella popolazione, che poi viene agita nei vari contesti, non da ultimo i contesti sanitari. Ecco, non tralascerei per esempio tutto quello che è l'aspetto, oltre che del pronto soccorso, che è sicuramente un ambito sensibile, anche della psichiatria o della cura all'anziano, o anche della cura a domicilio. Ecco, sento anche di episodi di aggressione nei confronti di infermieri che vanno a fare cure a domicilio dei pazienti.
Mariano Cavolo, le chiedo di rimanere con noi, abbiamo altre domande, poi arrivano dei messaggi allo 076 321 1113, torniamo da lei dopo Linda Ronstadt. 9.48 a Mille Voci, stiamo parlando della violenza che colpisce il personale sanitario, un fenomeno diffuso, un fenomeno in aumento. Lo stiamo facendo con Mariano Cavolo, responsabile formazione continua area sanità della SUPSI e vicepresidente dell'Associazione Svizzera Infermiere e Infermieri sezione Ticino. Mariano Cavolo, arriva un messaggio, allora arrivano diversi messaggi sul problema al pronto soccorso e un altro messaggio ci dice: almeno nei fine settimana mettere un paio di agenti di sicurezza in più, specialmente ora che arriva il carnevale. Questa può essere una soluzione temporanea. Abbiamo letto nell'articolo dei colleghi di SRF che anche essere in due infermieri, mi sembra Lara che si dicesse, poteva essere anche un deterrente, ma la carenza di personale non lo permette. C'era questo passaggio, credo.
Esatto, sì.
Mariano Cavolo, più personale o più agenti di sicurezza?
Ma guardi, io so di strutture in Ticino che già hanno fatto questa scelta e predispongono un servizio di polizia privata, di agenti privati che in qualche modo sono a sostegno del personale laddove si manifestino delle situazioni che possono diventare in qualche modo pericolose per il personale. Chiaro che dotare un pronto soccorso di una figura che garantisca la sicurezza delle persone anche che ci lavorano è una scelta istituzionale che non devo prendere io. Sicuramente potrebbe essere in qualche modo un deterrente, ecco, la figura di una persona che si occupa della sicurezza altrui normalmente funge anche da deterrente verso quelle persone che in qualche modo sono animate da intenti anche un po' aggressivi.
Allora, abbiamo detto inizialmente la via maestra è quella della formazione, di dotare il personale degli strumenti per appunto arginare queste forme di violenza. La SUPSI propone questo corso. Proprio in grandissima sintesi, quali gli obiettivi di questa formazione continua?
Allora, mi lasci giusto dire brevissimamente che tre cose sono da fare in termini generali. Uno, l'ha detto lei, e siamo pronti a farlo, della formazione continua e costante verso il personale. Ed è in questo senso che la nostra proposta di formazione continua si ascrive, perché è solo con il personale ben allenato e ben formato che si può contrastare anche preventivamente la violenza sul posto di lavoro. La seconda cosa fondamentale da fare a livello organizzativo per ogni istituzione, sia esso un ospedale, una clinica, un servizio, si deve dichiarare a chiare lettere che nessuna forma di violenza o aggressività è accettata verso il personale sanitario e che in caso questo accadesse si segnalerà l'episodio alla magistratura con le conseguenze del caso. Terza e ultima
cosa.
Per
capirsi bene, io che arrivo al pronto soccorso leggo un cartello a chiare lettere che indica questo.
Esattamente, esattamente. Quindi oltre ai dispositivi informativi che normalmente le strutture mettono a disposizione dell'utenza, ecco anche un cartello, anche dei cartelli in cui si dichiara che questa è una struttura in cui certi atteggiamenti non sono tollerati. Terza cosa da fare, dotare il personale di presidi personali finalizzati a richiamare nel più breve tempo possibile l'arrivo dell'aiuto da parte di altri colleghi o addirittura delle forze dell'ordine. Un po' se ha presente quegli artifici di salvavita che usano gli anziani a domicilio, ecco, una cosa del genere. Mentre invece per arrivare alla nostra formazione, ecco, l'obiettivo è quello di dotare le persone che la frequentano di elementi sia relazionali ma anche concreti. Da una parte per prevenire le situazioni che possono essere vissute come a rischio per l'incolumità del personale e anche dare degli strumenti concreti per evitare di mettersi a rischio, ma anche di uscire dalle situazioni che in qualche modo diventano assolutamente pericolose per il personale. Quindi è una formazione che ha un po' di sostegno di carattere concettuale, ma soprattutto è molto concreta, molto pragmatica.
Vuoi
lasci dire un'ultimissima cosa? Non necessariamente questa formazione la svolgiamo per forza qui da noi a Manno, ma siamo ben disponibili anche andare presso le strutture e organizzare una formazione, diciamo così, su misura di quelle che possono essere delle richieste particolari da parte delle istituzioni. Quindi siamo a servizio delle istituzioni che hanno bisogno di questa formazione e siamo ben disponibili anche andare presso le istituzioni.
Mariano Cavolo, ultima battuta, mi sembra di capire, corso concreto, dare gli strumenti per prevenire la violenza, però nel corso c'è anche quella parte importante di presa a carico quando la violenza è già avvenuta, che lei lo diceva può essere traumatico per il personale infermieristico e sanitario.
Guardi, questo è un aspetto fondamentale, anche perché chi in qualsiasi forma viene aggredito sia verbalmente che fisicamente, porterà poi con sé per il resto della sua non solo vita professionale ma vita in generale una sorta di cicatrice che non guarirà mai, insomma. Quindi ecco, il prendersi a carico il come stanno le persone vittime in qualche modo di una forma di aggressività è fondamentale. Quindi insieme agli aspetti preventivi c'è sicuramente anche della stessa importanza la necessità di prendersi a carico delle vittime in qualche modo di forme di aggressività.
Allora,
come diceva lei all'inizio, questo è un problema molto più pervasivo e presente di quello che si può immaginare.
Dunque anche il corso magari riuscirà a farlo emergere. Chiaramente il corso è rivolto a personale che lavora nell'ambito, il termine per iscriversi è il 9 febbraio, il corso inizierà il 6 marzo, termina il 20 marzo, si ritrovano sul sito appunto della SUPSI tutte le informazioni. Sì. Mariano Cavolo, io la ringrazio di essere stato a Mille Voci, ricordo responsabile e formazione continua area sanità del Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale della SUPSI e vicepresidente dell'Associazione Svizzera Infermieri e Infermieri sezione Ticino. Buona giornata e buon lavoro.
Altrettanto, arrivederci.